L'angolo della sessuologia con la dottoressa Rosa Maria Spina.
È un piacere ritrovarla anche questa settimana in studio, dottoressa Spina.
Il piacere è mio, buon pomeriggio a tutti.
334-9229-505 il numero per i vostri messaggi, per le vostre domande da girare alla nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina, come ogni settimana qui in studio, eccezionalmente in un venerdì e non giovedì, come avviene normalmente per l'appunto. Non possiamo quest'oggi non partire da un fatto di cronaca che ha turbato molto la città di Roma e ovviamente anche i nostri radioascoltatori. Lo si sta affrontando sotto tanti punti di vista. Beh, lo avete capito, la storia è il caso di Desiree, questa ragazza di 16 anni, drogata, stando agli ultimi dati, drogata, violentata da almeno 4 uomini e poi lasciata morire per questo cocktail di droghe varie, crack, metadone, eroina, Tranquirit e Dio solo sa cos'altro. Una storia che ha turbato molto il quartiere di San Lorenzo, storico quartiere di Roma, legato anche a tutta una serie di vicissitudini durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi nel tempo si è un po' trasformato, ha cambiato il suo volto, è uno di quei quartieri tra virgolette caldi, ecco, indichiamoli in questo modo, sì. Dove c'è spaccio di droga, ma non solo, ecco, in questo caso c'è stato addirittura un omicidio a tutti gli effetti, dottoressa Spina, che però è legato ad una sedicenne all'interno di uno stabile, sgomberato tra l'altro 7 volte in 2 anni, una storia di degrado, una storia però anche di sconfitta, dottoressa Spina.
Beh sì, probabilmente di sconfitta per la città di Roma, per i cittadini, forse anche, senza esagerare, per l'Italia intera, perché poi probabilmente ci dà uno spaccato di quello che è una realtà che noi crediamo lontana da noi, dai nostri cari, dai nostri figli, e invece ci rendiamo conto che poi è proprio dietro l'angolo e magari succedono episodi come questo sotto gli occhi di tutti e a volte siamo realmente impotenti a poter, diciamo, reagire e mettere in atto delle misure che effettivamente vadano a contrastare simili situazioni. Una vicenda particolarmente drammatica, come tu stesso hai anticipato, perché effettivamente va ad innestare su un quadro di degrado, diciamo, preesistente, legato quindi a quelle che erano proprio già le condizioni di Desiree, della ragazza purtroppo morta tragicamente in questa situazione. Genitori separati, sedicenne affidata alla nonna, la nonna stessa ha riferito che molto spesso rientrava a casa a tarda ora, altre volte si fermava a dormire dalle amiche, quindi comunque un po' una sedicenne allo sbando, senza regole, senza controllo, probabilmente senza punti di riferimento, questo è chiaro, la famiglia è venuta meno e quindi da lì ovviamente tutta una serie di dinamiche che hanno poi visto questo tipo di...
Sì, di evento, esatto, assolutamente sì. Tragico, e questo aspetto che ha appena evidenziato, quello poi della solitudine, quello della ragazza perduta, come si indicava una volta, ma proprio realmente, perché ha perso quei punti di riferimento in un'età già normalmente complicata.
Esatto, esatto. Ora, l'adolescenza, la preadolescenza è sempre una fase della vita estremamente delicata, complicata, con i suoi problemi, piccoli o grandi che siano, ma che al di là, appunto, grandi o piccoli che siano, meritano comunque rispetto e devono essere comunque sempre ascoltati e presi in considerazione. Ma laddove si vive in un contesto sociale, probabilmente mi viene da dire anche economico e affettivo, sì, comunque degradato, è ovvio che non si ha possibilità di confrontarsi con quelli che sono i propri problemi e quindi l'unica via d'uscita, l'unico rimedio, l'unica soluzione, come purtroppo molto spesso accadeva e accade tutt'oggi, come la cronaca ci ricorda, è la via appunto poi della droga, della tossicodipendenza.
Ecco, una sedicenne, un adolescente, ma io direi anche un adolescente, quindi nel caso di un ragazzo che perde quei punti di riferimento che in quell'età poi sente di dover così colpire, no? O comunque deve affrontare in un certo modo, o meglio cerca di smantellare tutto quello che è il rapporto con i genitori, no? Mette in discussione se stesso, mette in discussione i propri genitori, mette in discussione l'autorità, mette in discussione la scuola, no?
Sì,
c'è questa fase
però,
di sfida in un certo qual modo.
Però vedi, mettere in discussione la famiglia, i genitori, scusate, la scuola, assumere un atteggiamento di sfida vuol dire che comunque hai qualcosa da mettere in discussione, hai qualcosa contro cui opporti, hai delle regole da mettere appunto in discussione. E diciamo che all'adolescente in realtà serve anche questo, ecco perché molti genitori oggi cercano di non dare regole ai propri figli, di essere accondiscendenti, di assecondarli sempre, anche di viziarli se vogliamo. Beh, in questo caso il figlio cosa potrà fare, quali regole dovrà mettere in discussione se non ha regole appunto da discutere? Quindi diciamo questa sarebbe la fase normale e naturale che, voglio dire, tutti gli adolescenti dovrebbero poi in qualche modo vivere e affrontare nella propria vita, no? Può sembrare sì drammatico, può sembrare catastrofico il genitore che ti dice puoi uscire ma devi rientrare massimo a mezzanotte,
certo.
E lì sembra la catastrofe. Beh, però avere regole da infrangere e regole da rispettare comunque permette di crescere e di acquisire quello che è anche il senso della vita e il valore della vita.
Questa storia ricorda drammaticamente un'altra storia, anche lì protagonista una ragazza, 18
sì.
anni, poca differenza di età, un paio d'anni, Pamela Mastropietro, sì. la ricorderanno anche i nostri radioascoltatori, fatta a pezzi, in quel caso
sì.
da un nigeriano, anche qui i soggetti coinvolti sono grossomodo gli stessi, e anche in quel caso una storia di droga, anche in quel caso una storia di abbandono, lì una madre c'era più o meno.
Sì, sì,
più o
c'era,
meno.
Ma comunque sempre una situazione appunto di degrado, quindi delle condizioni di origine simili.
Lo ricorda molto,
dottoressa
Spina.
Sì, infatti anche nei vari articoli che mi è capitato di leggere in questi giorni l'accostamento effettivamente è stato fatto frequentemente ed effettivamente le situazioni sono molto simili, entrambe giovanissime, entrambe se vogliamo proprio all'inizio della loro vita adulta, quindi la possibilità ancora di crearsi da zero se vogliamo il loro percorso di vita, ma con delle condizioni alle spalle non favorevoli e che quindi purtroppo hanno poi invece portato ad un epilogo drammatico in entrambi i casi.
Ecco, c'è bisogno di droga per non pensare in questo caso alla propria condizione? Sono delle ragazze giovani che accedono appunto alle sostanze stupefacenti, poi entreremo nel dettaglio anche nel modo
sì.
in cui questo avviene, proprio per lenire quella sorta di dolore interiore, dottoressa Spina, lasciato dalla mancanza di un padre, di una madre,
sì.
di una figura di riferimento.
Allora, sicuramente questo è un punto, il fatto di assumere appunto sostanze stupefacenti per arrivare a oscurare i propri problemi, le proprie difficoltà, appunto come abbiamo detto, la mancanza di punti di riferimento, e contemporaneamente per trovare poi una sorta, se vogliamo, anche di esaltazione, no? nell'affrontare poi questi problemi. Quindi dal momento che non ho altri strumenti, non conosco altre strade, non ho nessuno che queste strade me le possa insegnare o mi possa far da guida, trovo, diciamo così, questa guida nella tossicodipendenza, che in quel momento da una parte mette a sopire e dall'altra parte mi dà la carica e l'energia, ovviamente falsata, specifichiamolo, e quindi crea l'illusione di poter affrontare con leggerezza queste situazioni che invece andrebbero affrontate ovviamente in modi differenti.
Ecco, ho parlato di modalità d'accesso all'acquisto di droga e delle dosi di droga, perché? Perché nel caso di Pamela Mastropietro venne raccontato, e anche in questo sta emergendo qualcosa da amiche o presunte tali, insomma in questo caso Desiree non era nuova all'uso di sostanze, anche se poi vedremo qui è successo qualcosa di diverso, almeno da quello che stanno ricostruendo
sì, sì.
gli inquirenti, della droga ottenuta attraverso anche prestazione sessuale, dottoressa.
Esatto, Spina. Purtroppo sempre più spesso i fatti di cronaca ci raccontano, se vogliamo, questo connubio, quello che è l'associazione tra sesso e tossicodipendenza, sia nella dimensione di uno scambio vendo il mio corpo, ti do il mio corpo per la dose, perché effettivamente a 16 anni e soprattutto in una condizione del genere mi viene da pensare è difficile avere la disponibilità economica, quindi quale altro oggetto di scambio potresti poi utilizzare se non il tuo corpo? Non lo dico come giustificazione, intendiamoci, me ne guarderei bene, ma al contrario sottolineerei forse proprio la disperazione di questa ragazza, cioè non aver nient'altro su cui contare se non proprio la sua giovinezza, il fatto di essere comunque una bella ragazza, giovane, in salute, finché ovviamente non si è concretizzata questa situazione, e che ha visto come unica possibilità per far fronte ai suoi problemi quello di poter utilizzare il proprio corpo come merce di scambio. E questo purtroppo ultimamente, appunto, la cronaca ce lo ricorda sempre più, succede sempre più frequentemente, e ovviamente nel momento in cui si trova dall'altra parte la persona o le persone, come in questo caso il gruppo, il branco, che approfitta della debolezza comunque del diretto interessato, è ovvio che si viene a creare un mix di comportamenti e di situazioni da cui poi è molto difficile uscire.
È una scelta che si fa sul modello, utilizzo la letteratura come spesso facciamo nelle nostre dirette, di Fantine nel Les Misérables di Victor Hugo, dove siamo costretti da una valanga di eventi, situazioni e drammi ad arrivare lì e a dire questo è l'unico modo per, fino a giungere alla vendita dei denti, no? E quindi poi allo staccare parti di noi stessi, perché la vita ci ha schiacciato al muro, no? E quindi non abbiamo nessun'altra possibilità, o lo si fa con quella leggerezza, incoscienza, superficialità tipica di un sedicenne che ha perso completamente i punti di riferimento?
Ma sai, io penso che a quest'età, quando ti trovi coinvolto in un giro così che è molto più grande di te, non so quanto si può dire o quanto si può parlare ancora di incoscienza dell'adolescenza, insomma, perché per essere incoscienti bisogna anche avere un po' una vita, concedimi il termine, leggera, quindi con problematiche, ecco, comuni sia agli adolescenti, quelle che tutti quanti abbiamo avuto, che la maggior parte degli adolescenti possono avere, ma che poi tutto sommato rimangono comunque gestibili nell'ordine del quotidiano, dove magari il peggio che può capitare è un brutto voto a scuola, una litigata con i genitori, una litigata con il migliore amico o la migliore amica, ma poi tempo qualche giorno e torna tutto com'era. In situazioni così drammatiche, in situazioni comunque, ecco, così di degrado, di abbandono, è difficile avere questa leggerezza e quindi mantenere l'incoscienza della gioventù. Quindi mi viene da pensare che probabilmente la situazione è esattamente il contrario, problemi che sembrano così tanto insormontabili da non poter essere affrontati diversamente se non stordendosi.
Quindi una dipendenza a tutti gli effetti dalle sostanze che la generano, ma anche dalla necessità di prenderle, perché altrimenti diventa insostenibile per me proseguire la mia esistenza.
Esatto, diciamo che in questa condizione specifica mi viene da ipotizzare questa possibilità, perché è ovvio che la tossicodipendenza può nascere, lo sappiamo, voglio dire, in tutti i livelli sociali, da quelli, diciamo, più degradati, più bassi, a quelli più elevati, quindi anche persone ovviamente estremamente benestanti, con un livello sociale, economico, culturale molto elevato, però poi effettivamente le caratteristiche sono molto differenti, e ce lo insegna ulteriormente questo caso di cronaca. Qui abbiamo un palazzo abbandonato, comunque fatiscente, nel quartiere di San Lorenzo, più volte comunque già sgomberato dalla polizia, più volte rioccupato abusivamente, mix di droghe di dubbia provenienza, di cui effettivamente poco si sa, poco si conosce, laddove invece in situazioni di tossicodipendenza di quartieri alti, se vogliamo, tutto viene consumato nei salotti bene, all'interno di feste, se vogliamo, ben organizzate, personaggi magari famosi, importanti, quando si dice la società che conta. E purtroppo anche questo è una caratteristica fondamentale, forse, da sottolineare, perché nella tossicodipendenza, diciamo, dell'alta società, ecco, forse lì comunque rimane quella leggerezza di fondo che ti permette di dire vabbè, chi se ne frega, concedetemi il termine, approfittiamo di quello che viene, affrontiamo la vita per quello che ci dà. qui c'è proprio la disperazione, il fatto di non saper come venire a capo di una situazione più grande di quello che poi realmente può essere per le proprie forze, la proprietà, le proprie risorse.
Le due facce di un degrado a tutti gli effetti,
esatto.
Di una sconfitta morale ma anche personale
e, anche sociale.
E sociale, poi alla fine si toccano per alcuni punti, sono molto lontane per
sì,
altri,
sì.
E fra l'altro fra pochi istanti commenteremo anche questo dato che arriva direttamente dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, il PM Stefano Pizza, nel decreto appunto con cui hanno chiesto la convalida del fermo per i tre immigrati accusati della violenza sessuale di gruppo e dell'omicidio di Desiree Mariottini, 16 anni, lo abbiamo detto, morta dopo un'agonia di 12 ore perché l'hanno stuprata e uccisa per divertimento e con crudeltà dopo averla imbottita di droghe e tranquillanti. È quello che si legge per l'appunto nella deposizione, lo commenteremo fra pochi istanti con la nostra sessuologa, la dottoressa Rosa Maria Spina. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi, anche per quelli di WhatsApp. Ora linea alla regia, poi Genetica Oggi.
Sì, da 15 anni soli.
Da 15 anni?
Sì, gli concedo un altro anno, poi vado a Lourdes. Oh.
L'angolo della sessuologia con la dottoressa Rosa Maria Spina.
Il 334-9229-505 a vostra disposizione per i messaggi di WhatsApp o i tradizionali SMS. Una nostra radioascoltatrice apprezza questa parentesi che stiamo facendo su un caso di cronaca e cerchiamo, ovviamente il caso di cronaca è quello della ragazza Desiree, 16 anni, Desiree Mariottini, uccisa pochi giorni fa a Roma dopo un'agonia durata 12 ore e stando appunto al PM Stefano Pizza, al procuratore aggiunto Maria Monteleone, l'hanno stuprata e uccisa per divertimento e con crudeltà dopo averla imbottita di droghe e tranquillanti. Dottoressa Spina, qui sembrerebbe una situazione al contrario, nel senso non assunzione diretta ma volontaria fino a un certo
sì,
punto,
esatto.
E poi lì tutta una serie, un cocktail tale, no, costruito quasi ad arte secondo alcuni per abusare
sì,
della
sì.
ragazza.
Sì, diciamo che esatto, si parla proprio di omicidio premeditato, almeno finora questo sembrerebbe, diciamo, la strada, la pista che si sta seguendo, e quindi evidentemente, cioè, qui mi viene proprio da pensare quello che può essere il disprezzo totale della vita, quindi il fatto di considerare come nulla, se vogliamo, la vita di questa giovane ragazza che ancora, insomma, avrebbe potuto fare tutto ciò che più desideravano, e invece si è imbattuta in questo gruppo che solo ed esclusivamente, se vogliamo, per il proprio piacere, un proprio tornaconto, una propria gratificazione, in questo caso soprattutto, se vogliamo, fisica, materiale, quindi legata agli istinti più bestiali, più primordiali, ha avuto totale appunto disprezzo e non riconoscimento per questa giovane vita, questa giovane donna.
C'è fra l'altro questo dettaglio agghiacciante, lo dobbiamo dire, è molto forte, però lo riportiamo come hanno fatto gli organi di stampa, che proprio nella fase cosiddetta di down,
sì.
quando oramai le droghe stanno hanno compiuto la loro azione, ma hanno un effetto adesso fisico, no? A livello cardiorespiratorio,
sì.
a livello circolatorio, nel momento quindi più critico dove la ragazza è lì lì tra la vita e la morte, il
e
maggior
teoricamente
abuso,
si potrebbe ancora esatto, salvare, specifichiamolo.
Esatto, ha fatto bene ad evidenziarlo. In quel momento il maggiore abuso da parte dei quattro senegalesi, due nigeriani, due senegalesi, insomma dei quattro africani, almeno per ora siamo a quattro, però
sì.
anche qui le versioni sono discordanti, cioè chi dice sette uomini, chi dice sei, insomma sicuramente più di uno che in una situazione del genere continua ad abusare. E qui mi rifaccio a quello che ha appena detto dottoressa Spina, non c'è più un essere umano, non c'è più la visione di un essere umano, ma nemmeno dall'altra parte troviamo un essere umano, perché
esatto.
di umanità non ne vedo
c'è
traccia.
Non c'è assolutamente nulla, sono d'accordo. Ora, qui si parla addirittura di 12 ore di violenza, ancora non sappiamo, almeno non mi sembra di averlo letto, se gli uomini, diciamo, fermati o comunque coinvolti erano loro stessi sotto effetto di droghe, quindi questo potrebbe comunque ulteriormente ulteriormente forse far luce sulla vicenda. Anche qui ovviamente non sarebbe una giustificazione, intendiamolo assolutamente, sottolineiamolo, però laddove a propria volta potevano essere sotto effetto di stupefacenti, poteva non esserci la consapevolezza di ciò che realmente stavano commettendo, quindi della gravità del gesto o del fatto che Desiree effettivamente poteva in quel momento essere tra la vita e la morte.
La fermo solo un secondo, sì. Su questo, è possibile dunque che sotto l'effetto di droghe si perda completamente la consapevolezza dei propri gesti, nel senso se assumo in questo istante della droga e ne assumo della droga o un cocktail di droghe, sì. Quindi come in questo caso crack, metadone, eroina, insomma, sì, sì. Prendo delle droghe pesanti, potenzialmente, essendo una persona mite, posso trasformare me stesso e arrivare ad un punto in cui non ho più la capacità di discernimento delle mie azioni, dottoressa?
Purtroppo
Spina.
Sì, ovvio che dipende dal tipo di sostanze, è ovvio che dipende dalla quantità e quindi anche da quanta quantità, di quante dosi sono state assunte nell'arco di un certo tempo, perché dopo un certo tempo ovviamente il corpo inizia comunque a smaltirle, ad elaborarle, e quindi effettivamente si possono avere delle fasi di lucidità e delle fasi, diciamo, più di incoscienza che si alternano, ma la dove abbiamo appunto un mix comunque particolarmente potente, un dosaggio elevato e magari anche più dosi assunte in un arco di tempo relativamente breve, il rischio è proprio quello di non avere più la percezione della realtà o anche della gravità della situazione stessa.
E questo è compatibile con la possibilità di stuprare, quindi certo. Con la possibilità di avere attivamente la capacità fisica di poter
certo,
stuprare una donna?
Certo,
certo.
Ora non sappiamo, ripeto, se le persone interessate erano sotto effetto di stupefacenti, mi viene da ipotizzare di sì vista tutta la situazione, ma realmente non lo sappiamo, però ci sono comunque alcune sostanze o alcuni cocktail di droghe che sono comunque potenzianti soprattutto a livello dell'attività sessuale.
Quindi non la spengono, dottoressa Spina?
Allora, alcuni tipi di sostanze solo ed esclusivamente prese, diciamo, da sole, tipo l'eroina per esempio, in parte sì, però per esempio già la cocaina, che comunque è eccitante, è uno stimolante, sì, così come gli allucinogeni, quindi sono sostanze stupefacenti che vanno ad alterare talmente tanto quello che è il sistema nervoso da creare addirittura una scarica di adrenalina talmente tanto elevata da dare quasi un senso di onnipotenza, si è infaticabili, non si dorme più, tutto sembra alla propria portata, tutto sembra talmente tanto semplice da realizzare che realmente si perde il senso della realtà e il senso dei limiti e degli ostacoli che ci si può invece trovare davanti.
Quindi nessuna alterazione della funzione erettile, dottoressa Spina? A livello...
Anche qui no, dipende sempre dal tipo
se
di droga che
di
si
queste,
assume,
però
in alcuni casi assolutamente no, anzi addirittura, ora apro giusto una velocissima parentesi, ci sono soprattutto nei decenni passati molti attori porno che facevano utilizzo di dosi appunto di droga, soprattutto di cocaina, in alcuni casi in realtà anche di eroina, quindi in base all'effetto che volevano ottenere, proprio in realtà per potenziare quello che era l'attività sessuale. Quindi in realtà, invece del Viagra, che come sappiamo è relativamente recente, un tempo si preferiva fare utilizzo di droghe proprio perché o si aveva una potenza sessuale maggiore oppure proprio poi una durata maggiore dell'atto sessuale, e quindi anche questo purtroppo va tenuto in considerazione come effetto, se vogliamo, collaterale o comunque insomma come effetto ulteriore degli stupefacenti.
Verranno interrogati altri uomini, c'è anche questa sorta di luogo, questa ex fabbrica di penicillina sulla Tiburtina, un altro inferno diroccato dove soggiornano oltre 600 persone, come riporta il quotidiano Il Messaggero, 600 tra tossici e immigrati irregolari. Anche in questo caso sembrerebbero immigrati irregolari, e sono tra. E questo è uno degli immobili da sgomberare, è diventata una sorta di polveriera, quindi c'è anche un altro luogo dove la ragazza probabilmente cercava delle dosi in passato e conosceva forse anche i suoi aguzzini. Questo ci dà anche un po' il polso di quello che dicevamo all'inizio, dottoressa Spina, insomma, dei mostri che si conoscevano, che conosceva probabilmente la ragazza e che con i quali forse aveva avuto anche degli scambi sessuali,
esatto,
in passato.
Esatto, cioè probabilmente quello che sta emergendo, almeno da questi primi dettagli, è che la ragazza era forse un habitué comunque di questi posti, e quindi in qualche modo aveva già familiarità con le persone che probabilmente hanno poi abusato di lei, lasciandola morire in un certo senso, se vogliamo, da sola. Insomma, dopo aver avuto, diciamo, nessuna consapevolezza, se vogliamo, per quello che poteva essere anche la sua sofferenza e il suo dolore del momento.
Molte le persone che sono state ascoltate, i testimoni, alcuna amica di Desiree che dice sì, l'ho vista, poi mi ha detto che non poteva venire da me, alla nonna ha scritto. Questo è un particolare che mi ha molto, diciamo così, avvilito e al tempo stesso rattristato. C'è questo messaggio inviato alla nonna da parte della ragazza dove dice: rimango a dormire da un'amica. In
sì,
realtà poi si
sì,
recherà
sì,
nel luogo dove verrà uccisa. C'è quella tenerezza da sedicenne, ci ho letto dietro al messaggio, e nonostante tutto il messaggio le ha inviato, nonostante tutto ha dato una giustificazione del
sì,
fatto che lei non
sarebbe
tornata a casa quella notte, no?
Vero, vero, però anche qui forse oltre che questa tenerezza si può sottolineare quanto poi effettivamente mancassero punti di riferimento, perché sicuramente anche i nonni lo sappiamo, e anche la scienza, se vogliamo, lo dimostra ogni giorno di più, sono importanti per la crescita di ragazzi e ragazze, soprattutto in alcune fasi della vita. Però poi dobbiamo comunque fare i conti col fatto che laddove ci può essere un'età un po' più avanzata, è ovvio che il nonno, la nonna, insomma i nonni in generale, non possono avere il controllo comunque di nipoti, e questo soprattutto in una città come Roma, in
certo,
cui i figli escono e realmente non si sa mai dove possono andare, che luoghi possono frequentare, che persone possono conoscere. Quindi il fatto che molto spesso sì, sono dei punti di riferimento importanti, ma ovviamente con quelli che possono essere i limiti del caso.
Voglio chiudere questa nostra conversazione insieme con un messaggio da parte di una nostra radioascoltatrice che ci riporta a quello che abbiamo detto all'inizio della nostra rubrica. Scrive: buongiorno Andrea, vorrei fare una domanda alla dottoressa Spina. Ma quando l'adolescente non ha questa fase di ribellione, ne parlavamo all'inizio,
sì,
appunto, nei confronti dei genitori, della scuola, ma anzi cerca solo di compiacere i suoi genitori, ecco, penso che sia importante una fase di crisi, e quando manca bisogna forse stare attenti allo stesso modo di chi invece va oltre. Ci scrive un suo commento, dottoressa Spina. In effetti, se manca totalmente...
Sono d'accordo. Diciamo che i genitori forse a volte ringraziano quando i figli,
certo,
diciamo, hanno
l'assenza,
una vita
di ribellione,
esatto,
certo,
regolare, vanno bene a scuola, tornano a casa presto la sera, ecco, non fanno uso di droghe, magari non hanno mai fumato uno spinello in vita loro. Beh, però nella vita infrangere le regole significa proprio ha una valenza educativa molto importante, perché significa darsi la possibilità di capire se quella regola realmente ha valore per se stesso oppure no. Ma se io non la infrango, la prendo per buona e non scoprirò mai se magari può esserci una regola più utile, o quale può essere poi invece la conseguenza dell'infrazione che vado a commettere. E quindi a volte il fatto anche di avere dei figli troppo accomodanti, troppo accondiscendenti, il classico bravo ragazzo ma forse troppo bravo, è anche quello alcune volte, ora non dico sempre, intendiamoci, però alcune volte può diventare un campanello d'allarme.
Anche perché la fase di ribellione potrebbe arrivare più tardi,
ah, certo,
questa Spina, quando oramai non è
vero,
più concesso, cioè non
ma...
si è più un adolescente.
Non solo
adulta,
quando non è più concesso, quando le conseguenze possono essere ben più gravi, perché poi voglio dire, complessivamente quello che succede in adolescenza è grosso modo tutto recuperabile, e quindi alla fine tutto può essere gestito, tutto può essere risolto. Quando si è più adulti e comunque aumentano le responsabilità e diventano poi responsabilità di altro tipo, lavorativo, familiare, relazionale, e lì non è mica così scontato che poi realmente si possa recuperare il danno fatto o subito.
Torneremo probabilmente a parlarne, anche perché l'argomento davvero ci dà modo di aprire molte parentesi anche nel quotidiano e nella valutazione dei giovani, della loro sessualità, della loro sensibilità, della percezione di se stessi, che poi sono i temi di cui spesso parliamo sotto altri punti di vista nel corso delle nostre dirette di Genetica Oggi. Dottoressa Spina, per ora grazie e un buon
grazie
lavoro.
Grazie a te, un buon pomeriggio.
Grazie a Donatella Gioretto per il supporto tecnico, a voi per aver seguito questa puntata di Genetica Oggi. Da Andrea Lupoli è tutto, una buona giornata.